Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera abbiamo una scaletta bella ricca, parleremo, vabbè, tanto per cambiare, di intelligenza artificiale, ma anche di scommesse online, un tema molto legato a quello che sta succedendo anche in Italia nel mondo del calcio, poi lo trattiamo, di qualche problemino con la PEC segnalata da un nostro ascoltatore, della realtà mista lanciata da Meta e da alcuni problemi tra Stati Uniti e Cina, una grossa novità. Come al solito però Doppio Clic comincia con un brano. Allora, io avevo preparato una playlist diversa, poi siccome io arrivo sempre abbastanza presto in studio e in redazione per preparare il pezzo, è arrivata la notizia del bombardamento a Gaza. Per ora le notizie si rincorrono e non si sa bene cosa sia successo. Però, vabbè, il primo brano a sto punto della playlist cambia e non metto quello che avevo previsto, ma metto i Rolling Stones. Gimme Shelter e Rolling Stones, scelta obbligata. Io prima di proseguire vi ricordo che potete sempre scrivermi a doppioclick@radiopopolare.it. Perdonatemi se ci metto un po' a rispondere, ma ho la casella di posta che è intasata da messaggi degli uffici stampa che non hanno capito qual è la funzione di quell'indirizzo di posta, maledizione. Oppure per interagire con me questa sera in diretta potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure inviare sms al 331 62 14 013. Prima però di andare a vedere cosa succede nel mondo di internet e le nuove tecnologie, io introduco il mio co-conduttore, questa è una minaccia. Buonasera Andrea Daniele Signorelli.
Ciao Marco, eccomi qui, anche se da remoto questa sera.
Allora, questa sera Daniele non è qui in studio con me per un ottimo motivo, perché io mi sono appena ripreso da un'influenza, sto discretamente bene, però mi considero ancora una bomba batteriologica ambulante. E siccome so che il giornalista freelance è un po' come il ghepardo che al mattino si sveglia e deve procacciarsi il cibo ogni giorno, ho preferito non sottoporre Daniele al rischio di beccarsi un'influenza che lo avrebbe steso per almeno un paio di giorni, come è successo a me. Quindi collegamento via Skype, però ci vediamo, quindi probabilmente vediamo se funziona come quando siamo in studio insieme.
In cui sì, riusciamo... funziona. Poi guarda, se ti faccio vedere il mio calendario capisci che sarebbe stata una tragedia se mi fossi preso l'influenza.
Esatto, no, lo immaginavo, quindi va bene, dai, partiamo subito per vedere che è successo in questi giorni nel mondo, nel nostro amato mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, partiamo con le scommesse online, perché, beh, chi ha seguito un po' le vicende di casa nostra, chiunque abbia aperto un sito di news in questi giorni, non potrà aver fatto a meno di notare che era tutto intasato riguardo il fatto che alcuni giocatori di Serie A sono finiti nel mirino della Procura di Torino perché avrebbero scommesso sul calcio, cosa vietata dalla legge perché l'avrebbero fatto su piattaforme online non autorizzate, dalla giustizia sportiva perché se sei un calciatore non puoi scommettere sul calcio. In contemporanea arrivano delle notizie anche dagli Stati Uniti, perché qualche problemino con le scommesse ce li hanno anche negli Stati Uniti. Infatti è arrivato un allarme da una ricerca che segnala come sempre più spesso, soprattutto i minori, finiscano ad avere problemi di ludopatia, in buona sostanza. Qui il tema è legato a una decisione della Corte Suprema che a un certo punto ha preso una decisione in favore dell'industria delle scommesse sullo sport, legalizzando sostanzialmente il tutto, cosa che è stata fatta da noi tramite delle leggi. E naturalmente il fatto che tutto venga veicolato attraverso delle app online rende molto molto difficile riuscire a fare un filtro e quindi proteggere quelli che sono i soggetti più vulnerabili. Allora, Daniele, capiamo un attimo, ma c'è un modo veramente per proteggerli questi soggetti vulnerabili o stiamo parlando di una mera utopia?
Bah, la vedo un po' come una mera utopia, come finora si è sempre dimostrato un'utopia il tentativo di arginare determinati fenomeni, soprattutto per quanto riguarda i minori. L'esempio più banale è quello dei social network. Finora i tentativi di impedire, giusto o meno giusto che sia, ai minori di 14, 16 o quello che è, di accedere ai social non ha funzionato. I modi per aggirare queste regolamentazioni sono semplicemente troppi, e sappiamo soprattutto che il mercato delle scommesse online cresce a una velocità incredibile solo parzialmente a detrimento di quello tradizionale. Giusto per dare un numero rapidissimo, il mercato delle scommesse online, il mercato del gioco, no, delle solo delle scommesse online, vale oggi 95 miliardi di dollari, è il triplo di 5 anni fa. Quindi, insomma, come dire, c'è veramente un fenomeno in ascesa. La facilità con cui è possibile entrare in questi mondi, io mi ricordo quando andavo al liceo, gli amici che andavano dalla Sisal a fare due partite, se vincevano 30 euro erano felicissimi, era tutto molto più complesso, e comunque già il rischio c'è lo stesso. Io non so, forse andrebbero prese delle misure più drastiche, più generali, più complessive.
Sì, a me fa abbastanza ridere, non so se tu te lo ricordi, se gli ascoltatori e le ascoltatrici se lo ricordano. C'era stato il famoso decreto dignità col primo governo Conte, in cui una delle norme era che sarebbero state vietate le pubblicità delle app per le scommesse online. Allora, da allora cosa è successo? Molto semplicemente, tutte le società che hanno un sito di scommesse online hanno fatto un'app parallela che fornisce statistiche, informazioni sullo sport e bombardano le pubblicità con esattamente lo stesso marchio, quindi lo stesso brand, però così siamo a posto con la legge. Beh, forse questo non è proprio il metodo migliore. Allora, passiamo al nostro, uno dei nostri temi preferiti, poi lo tratteremo di nuovo più avanti. Oggi ho fatto una scaletta un po' a macchia di leopardo, che è quello dell'intelligenza artificiale, perché sta portando vari scossoni. Uno scossone che ha portato è che ci ha liberati di Cortana. Allora, Cortana, per chi non se la ricordasse, e non se ne preoccupi perché significa semplicemente che ha di meglio da fare, era l'assistente vocale in Windows che non ha mai preso piede, non ha mai funzionato decentemente. L'unica cosa che faceva era sottrarre risorse preziose al sistema rallentando un po' il tutto, tant'è che la prima cosa che facevo io a ogni reinstallazione di Windows era disattivare Cortana. Beh, la notizia è che nella versione di Windows 11 per i cosiddetti insiders, di cui io tra l'altro faccio parte, cioè quelli che ricevono gli aggiornamenti di Windows in anticipo per vedere come va e possono dare un feedback, beh, Cortana non c'è più. Molto probabilmente verrà sostituita da Copilot. Copilot è il sistema di intelligenza artificiale che usa il linguaggio naturale di Microsoft. E Daniele, questo è il primo passo verso... e i computer, calcolami la rotta verso Andromeda?
Allora, prima di tutto rimpiangeremo forse Cortana tanto quanto abbiamo rimpianto Clippy, che hai la...
Oh mio Dio, mi ero dimenticato di Clippy, lo sognerò stanotte. Il ma scusa, fantastico. Ma tu non sei giovane? Come fai a ricordarti Clippy?
Non sono così giovane, Marco, ero adolescente quando c'era Clippy, più o meno, l'avrò usato forse una volta per poi chiedermi a che cavolo serve sta cosa qua, che immagino sia la stessa domanda che si sono poste le generazioni successive davanti a Cortana, nel senso che con poche eccezioni tutti questi assistenti integrati nei personal computer non hanno mai soddisfatto le aspettative. Quindi insomma salutiamo Cortana con lo stesso sconforto con quel tempo abbiamo salutato Clippy, ma Microsoft sta integrando i nuovi sistemi di intelligenza artificiale generativa ovunque, cioè addirittura in Skype c'è adesso, sì, Big Copilot che ti possono comunque fornire assistenza, rispondere a tutte le domande. Cioè Microsoft ci sta andando giù pesante in maniera massiccia, sta volendo inseguire, vuole addirittura superare OpenAI e diventare la leader nel settore dell'intelligenza artificiale generativa, e la sta integrando in tutti i suoi prodotti. Interessante, per chiudere, che Microsoft, se riuscirà nella sua impresa, potrebbe riuscire a tornare all'avanguardia, cioè un'azienda che è non solo pioniera, ma nell'ultimo periodo era anche abbastanza vetusta.
Sì, tra l'altro io devo dire che se dovessero unire la capacità di riconoscimento vocale con l'intelligenza artificiale generativa, per me sarebbe un grandissimo vantaggio, perché io sono uno di quelli che mentre lavora passeggia per l'appartamento e non dover tenere il mouse e poter urlare degli ordini al computer a distanza potrebbe essere uno sciallo, cosa che ho provato a fare con Siri, ma di solito non funziona benissimo.
No,
no, no è. Allora, siamo già, come al solito, vabbè, stiamo già sforando alla grande, quindi è il momento di un altro brano, il tempo vola come al solito, allora mettiamo un brano. Allora, il tema qua è legato all'attualità in un certo senso. Si è appena quasi conclusa, non è vero, perché sta andando avanti sotto traccia, la campagna di abbonaggio di Radio Popolare e... tra le tante cose che offre Radio Popolare ogni tanto è la possibilità di scoprire dei gruppi interessanti. A me è successo ieri sera perché mi stavo ascoltando il live condotto da Ira Rubini all'Auditorium e ho sentito questo gruppo, sono andato a cercarmelo in giro e ce li ascoltiamo. Si chiamano The Sad Mafioso e questa è Bad Mother. 21-23 minuti, questi erano i The Sad Mafioso, progetto musicale assolutamente interessante. Il brano si intitolava Bad Mother e noi andiamo avanti con la nostra carrellata sulle notizie sul mondo di internet e delle nuove tecnologie. E andiamo a parlare di Bitcoin facendoci una domanda la cui risposta non è così banale. Chi detiene la più grande quota di Bitcoin al mondo? Non so quanti se lo siano chiesto, però la risposta arriva da un articolo del cointelegraph.com, e lo cito per un buon motivo, poi la spiego alla fine, che racconta come gli Stati Uniti d'America abbiano un portafoglio Bitcoin con la bellezza di 200.000 Bitcoin, un valore di 5 miliardi di dollari. Mica poco. Che ne dici, Daniele? Non è qualcosa che uno si aspetta?
Ma sai cosa? La prima cosa a cui ho pensato è stato: boh, speriamo che anche l'Italia abbia qualche Bitcoin, magari gli può tornare utile in questo momento di legge di bilancio e vacche magre. No, tra l'altro 200.000 Bitcoin dal valore di 5 miliardi di euro, che vengono, da quello che si capisce, prevalentemente da tre sequestri, due relativi a Silk Road, no? Il famosissimo mercato nero del Deep Web, e uno invece dopo il crack di Bitfinex, che era un importante exchange, cioè piattaforma di compravendita di criptovalute, in cui tra l'altro erano coinvolti anche dei manager italiani. E loro, tra l'altro, il governo degli Stati Uniti, questi Bitcoin non è che li tiene, li vende, quindi, cioè, pensa, sì.
Allora,
sono soldi.
Allora, li vende a spizziche bocconi, perché sì. Una cosa che viene spiegata nello stesso articolo è che sono soggetti a tutta una serie di procedure pazzesche, per cui devono passare da tribunali, eccetera, eccetera, quindi non possono fare una gran speculazione. Però 200.000 bitcoin su, io sono andato a cercarmi il numero di bitcoin emessi, al momento sono 21 milioni, non è poco, cioè è una roba che per il mercato delle criptovalute, se domani qualcuno dovesse metterli in vendita tutti insieme, causa un tracollo pauroso.
Precipita tutto, è l'1%, l'1% non è poco, avere l'1% della più importante criptovaluta esistente significa essere, non so, tu hai detto il più importante, sicuramente tra i più importanti, perché poi ricordiamoci che c'è un certo Satoshi Nakamoto che nessuno sa che fine abbia fatto, esatto, e chi sia costui, però sappiamo che lui di Bitcoin ne ha veramente una cifra astronomica. Pare, tra l'altro, aspetto curioso, che siano giacenti da qualche parte, che non si muovano mai, quindi il mistero di quest'uomo o donna, perché in verità non si sa, continua ad aleggiare.
Senti, passiamo al volo a un altro tema che è legato un po' sempre alla questione Italia, amministrazioni, e qui cito un'email di un ascoltatore che in realtà mi ha scritto a giugno, però ha scritto a giugno dopo che era già finita la stagione della trasmissione, quindi io ho letto l'email tardi e quando l'ho ricontattato il problema si era già risolto. Ora, la questione è abbastanza surreale, nel senso che si era trovato nella seguente situazione. Lui era titolare di una PEC e a un certo punto gli è arrivato un WhatsApp da parte di un omonimo, il quale gli ha detto: guardi, mi hanno assegnato una PEC, e nel dettaglio uno dei fornitori della PEC, Aruba, e ho trovato dentro dei messaggi che apparentemente fanno riferimento a lei. Da qui è partito tutta una serie di contatti con l'assistenza di Aruba. Beh, io ve la faccio breve. La sostanza è che a un certo punto Aruba aveva assegnato la PEC attiva, non era stata disattivata, del signor Mario Rossi, per tutelare l'anonimato del nostro ascoltatore, a un altro Mario Rossi, e per fortuna ha trovato una persona onesta che l'ha cercato e l'ha contattato immediatamente. Però, considerato che la PEC è lo strumento che dovrebbe sostituire la cosiddetta raccomandata, e quindi essere lo strumento per le comunicazioni ufficiali, sta cosa è un po' agghiacciante. Daniele, si parla di, da un mucchio di tempo, intanto di PEC europea e di sistemi di autenticazione digitale che garantiscano un dialogo con le pubbliche amministrazioni sensato. Tu vedi grossi passi avanti da questo punto di vista? Perché quando succedono cose del genere ti cascano le mascelle.
Esatto, cascano le mascelle, le braccia e altro. Allora sì, la PEC
soprattutto è, altro.
Soprattutto altro. No, la PEC è da sempre problematica. La PEC è la burocraticizzazione inutile, lo sdoppiamento di uno strumento che poteva sicuramente essere gestito meglio, ovvero l'ufficialità delle comunicazioni via mail. Tra l'altro sappiamo che, sì, è vero, si parla da tanto di PEC europea, però la PEC, nel senso di posta elettronica certificata, è abbastanza un unicum italiano. Cioè, il che la dice lunga sul probabilmente quali sono stati anche, qua sono illazioni per carità di Dio, però quali potrebbero essere stati anche gli interessi che hanno portato a creare questo strumento che rischia di essere un doppio, che come abbiamo visto nel caso dell'ascoltatore può anche complicare la vita. Sotto altri aspetti invece, beh, va detto che la digitalizzazione della pubblica amministrazione ha fatto effettivamente dei passi avanti, il fascicolo sanitario, lo SPID e altro, ma sempre con un sacco di caveat che poi rischiano di creare ulteriori problemi, come adesso dopo aver costretto 30 milioni di italiani a fare lo SPID ce lo vogliono pure togliere. Cioè, la complicazione della semplificazione è veramente una cosa che solo la pubblica amministrazione italiana può riuscire a fare.
Sì, abbiamo un ufficio complicazioni affari semplici che lavora da Dio proprio.
Esatto.
Senti, io voglio tenere un po' di spazio alla fine, quindi ci facciamo, recuperiamo un paio di minuti, ci spariamo subito un altro brano e poi galoppiamo felici verso la realtà mista e altre cose belle. Allora, io qui torno sempre sull'attualità, perché in questi giorni in cui purtroppo Radio Popolare si è trovata a dover seguire la questione medio orientale, io la radio l'ascolto praticamente H24 e ho apprezzato molto il fatto che ci fossero collegamenti continui con persone che stavano in Israele, in Palestina, con Medici Senza Frontiere, con chiunque. L'altro giorno mi è capitato per sbaglio di vedere un telegiornale delle reti TV nazionali, cosa che non mi succede più o meno una volta ogni 5 anni, e quando hanno dovuto citare delle fonti, la cosa fantastica è che le fonti che hanno citato sono state le suore di Santa Teresa e il parroco di Gaza. E io sono rimasto basito, ho anche capito perché io dal 98 sono abbonato a Radio Popolare, perché forse voglio delle fonti diverse. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Preacher man, the only boy who could ever teach me,
21 e 33 minuti, questa è Radio Popolare, questa è Doppio Click. Prima di proseguire, io rispondo a un sms di Stefano che dice: ma se ci sono aggiornamenti d'agenzia sull'ospedale di Gaza, ce li dici anche se è fuori tema? Allora, io tendo a fare il bravo professionista che si occupa di quello che fa, anche perché secondo me ogni notizia va verificata, lo stanno facendo i colleghi di là, sicuramente ci saranno maggiori notizie alle 22.30 con le news della notte. Per il momento io sto tenendo sott'occhio il sito della BBC che sta mandando degli aggiornamenti flash e per ora non c'è nulla di significativo, siamo alle reazioni che arrivano da varie parti del mondo e vari soggetti coinvolti. Quindi vi invito a ascoltare le news della notte del 22.30, in cui so che ci sono anche dei contributi audio direttamente dal posto. Ora io torno da bravo professionista sul mondo delle nuove tecnologie e andiamo a vedere di cos'altro parliamo stasera. Arriviamo alla Mixed Reality o realtà mista. Io vedo già un Daniele Signorelli che sorride e che è pronto a scatenarsi, perché questo è uno dei suoi temi preferiti. Allora, che cos'è successo? Beh, che Meta ha presentato il suo Quest 3, che è l'evoluzione del visore in realtà virtuale, e c'è un qualche bella novità. Daniele, guarda, lascio a te qua, proprio così.
Allora, mettiamola così, per farla breve, perché sennò poi sai che mi dilungo. Dopo aver scommesso praticamente tutto, compresa anche la sua stessa reputazione, sulla grande visione del metaverso in realtà virtuale, evidentemente anche Mark Zuckerberg è dovuto uscire da questa sua visione più simile a un'allucinazione che prevedeva che tutti noi volessimo trasferirci in un mondo interamente digitale, non si sa per quale ragione, se non Covid imperante, guerre atomiche, tutte cose che l'altro, insomma, speriamo che non succedano, visto che la situazione non butta bene, e adesso sta facendo un passo indietro, capendo, ma insomma si diceva già da tempo, che la vera potenzialità di questi strumenti non sta tanto nella realtà virtuale, che rimarrà relegata al gaming e ad altre cose circoscritte, ma nella realtà mista, nella realtà estesa, diciamolo pure, nella realtà aumentata, cioè nella possibilità di arricchire il nostro mondo fisico di elementi digitali, non di chiuderci in un mondo esclusivamente digitale. E credo che una bella sveglia nella decisione di aprire il Quest 3 anche a queste tecnologie sia stata data anche dalla volontà di Apple di aprire la porta con il Vision Pro, che ha puntato molto molto di più sulla realtà aumentata che sulla realtà virtuale. Ora, non avranno successo questi strumenti, nel senso, non avranno successo.
Ora spieghiamo anche perché.
Ecco, adesso poi ti lascio la parola a spiegare perché. Non succederà che le persone andranno in giro con addosso questi visori giganti per vedere magari la freccia che lampeggia sulla nostra macchina quando ci siamo dimenticati dove l'abbiamo parcheggiata. È una sperimentazione, è un tentativo di aprire la strada a quella che però è la tecnologia che ha le maggiori probabilità di, come dire, cambiare il nostro futuro dopo lo smartphone.
Allora, io vado molto sul pratico. Che cosa ha fatto in pratica il buon Zuckerberg, o chi per esso? Sì. Hanno piazzato a quello che normalmente è il visore per la realtà virtuale, che potete immaginarlo come una mascherina da notte, però molto più grossa e pesante. Hanno piazzato tre belle telecamere frontali che permettono di vedere il mondo intorno. Quindi praticamente c'è la possibilità sì di vedere la realtà virtuale, ma c'è anche la possibilità di mixare le due cose. Ora, è un po' diverso dai Google Glass o dai, non mi ricordo come diavolo si chiamano quelli di Meta, quelli fatti dalla Ray-Ban comunque. Quindi sì, il mondo reale non è in trasparenza, è ripreso da delle telecamere, quindi c'è di mezzo uno schermo. Da quello che si vede, io mi sono letto un bell'articolo di The Verge che riporta le esperienze di alcuni early adopters, come vengono chiamati generalmente quelli che si prestano a utilizzare questi dispositivi le prime volte, c'è la possibilità appunto di avere degli elementi aggiuntivi mentre ci si muove nella realtà. Ora, il punto è che comunque si va in giro un po' travestiti da insettoni alieni, quello è un po' l'impressione che dà la persona che gira con sta cosa, e anche i video che sono stati pubblicati su X al secolo Twitter, diciamo che fanno vedere che le persone che incontrano reagiscono con un certo livello di stupore nel vedere. Quindi io non penso che vedremo davvero della gente andare a fare la spesa così. No.
Non credo, anche perché beh, in giro conciato, diciamolo chiaramente, come un imbecille, esatto. Il rischio che ti prendano a schiaffi è elevatissimo. Però allora, molto brevemente, da una parte abbiamo degli occhiali normali come i Ray-Ban Stories che integrano delle fotocamere, dei video, dei microfoni, cose però che assomigliano a degli occhiali normali, ma con poche funzionalità. Dall'altra degli occhiali, dei visoroni dotati di tantissime funzionalità ma che sono importabili in giro. L'obiettivo è che questi due poli opposti convergano in degli occhiali quanto più possibile simili a normali, alla normalità, ma dotati di molte funzioni, ma è una prospettiva ancora bella lontana.
Senti, c'è una cosa, io ho citato l'articolo di The Verge, non solo perché mi piace citare le fonti a prescindere, ma anche perché a un certo punto il collega che scrive l'articolo, di cui adesso sto cercando il nome, devo scrollare come un pazzo, Sean Hollister, fa un ragionamento piuttosto interessante. Il fatto che i Google Glass ai tempi fossero anche alla base del neologismo glass hole, che è un
bellissimo gioco di parole.
È un gioco di parole meraviglioso che unisce glass e asshole, e il fatto che a un certo punto fossero falliti sostanzialmente perché la gente che girava con i Google Glass venisse additata come spiona e voyeur e menati, ma nel senso che ci sono proprio dei casi di cronaca. E quello che fa notare lui è che a 10 anni di distanza le persone sembrano essere molto meno preoccupate di essere registrate a loro insaputa.
Ci siamo abituati probabilmente. Questa è una cosa, è strano perché l'attenzione nei confronti della privacy sta crescendo per certi temi, dall'altra parte però la normalità della costante ripresa di ciò che avviene attorno a noi ci ha probabilmente abituato a finire casualmente in video di ogni tipo. Loro però dovranno necessariamente creare degli strumenti, ma già lo fanno in verità, per far sì che ogni volta che noi veniamo ripresi a nostra insaputa sia visibile in qualche modo, per una luce che si accende, per un gesto che bisogna fare. Questo è veramente la minima condizione, minima indispensabile per permetterci, insomma, di non essere monitorati contro la nostra volontà in ogni momento.
Sì, tra l'altro, tu hai mai giocato a Syndicate War?
No.
No, ok, perché Vincenzo scrive: sarebbe bastato giocare a Syndicate War per capire come si dovrebbe fare un vero visore di augmented reality. Però non ci ho giocato neanch'io.
Io non sono un grande gamer, però recupererò perché a questo punto sono curioso.
Sì. No, vabbè, penso che ti abbiano già risposto. Ho visto, aveva la domanda in cui chiedeva chi cantasse la nuova canzone dell'abbonaggio, è Iris qualcosa. Ma non ricordo cosa, ma se l'hai mandato alle 13, secondo me ti avevano già risposto. E c'è un'altra notizia, e qui siamo un po' diciamo al confine fra tecnologia e geopolitica, perché c'è un articolo del Financial Times che ha segnalato un problemino di Alibaba in Belgio. Allora, qual è il tema? Il tema è che Alibaba, che praticamente è l'Amazon cinese, mettiamola così, ha naturalmente delle sedi di logistica un po' dappertutto, compresa l'Europa, compreso il Belgio, a Liegi nel dettaglio. Sembra che Alibaba sia finita nel mirino del controspionaggio. Perché? Perché i belgi sostengono che utilizzando l'infrastruttura di logistica di Liegi, in questo modo la società potrebbe carpire delle informazioni sensibili e che poi in teoria potrebbero essere date al governo cinese. Ora, Daniele, ne abbiamo parlato già un paio di settimane fa, delle paranoie che stanno circolando fra Cina e Stati Uniti, quando Huawei è stata accusata di aver rubato per forza dei segreti statunitensi perché sennò non potrebbero fare dei chip. Ma non stanno andando tutti troppo fuori di testa?
Ma non capisco se è veramente, perché poi tutto questo, tutti questi episodi, sia quelli più grandi, tipo quello che citavi tu di Huawei e della sua capacità di produrre chip che teoricamente non avrebbe dovuto produrre, sia questo ovviamente più piccolo, si comunque inseriscono in quel grande filone che è quello del cosiddetto decoupling, cioè della volontà delle varie aree di influenza geopolitica di separare completamente questa interdipendenza che c'è a livello tecnologico e che ovviamente permette, questo è un caso un po' diverso, ma in generale permette a tutti di spiarsi, controspiarsi ogni volta che è di solito la notizia è che si è scoperto che la Cina spia gli Stati Uniti, sorpresa sorpresa, ogni tanto scopriamo invece che avviene anche il contrario, ma voglio dire, questo, il macro tema è quello proprio di come internet ha unito cose che probabilmente non ci si sarebbe attesi, che sarebbero state fuse l'una nell'altra, avrebbero permesso uno spionaggio e dei conflitti di tale livello, e adesso si sta molto faticosamente cercando di sciogliere la matassa, ma probabilmente troppo tardi.
Ok, sono le 21:44, ci resta poco più di un quarto d'ora. Il tempo veramente vola a dei livelli
troppo
imbarazzanti.
Due ore di trasmissione
d'ora in poi, va bene. Quindi noi andiamo ad ascoltarci un altro brano, brano uscito quest'anno, loro sono i The Deus e il titolo è Must Have Been New.
Zone, but I ripped up the info. I wore black like a widow, white noise in my headphones, had a taste of some homegrown. I didn't know the tables could turn either side. I didn't know to pass me by. I must have been new. I got pushed in the wrong way, but I had a field day. I saw the villagers leave me. I was a hypnotized geek with just enough leeway to grab my boots out the hallway. I'm
The Deus, tanta roba, devo dire. E, fra l'altro, ho realizzato adesso, mi ero completamente dimenticato, che noi stasera siamo la controprogrammazione di Inghilterra Italia, perché Doppio Click va sempre, diciamo, se la gioca piano da questo punto di vista. Vabbè, andiamo con l'ultimo blocco. Allora, e veniamo finalmente all'intelligenza artificiale, ce la siamo tenuta alla fine, perché questa settimana diciamo che stiamo arrivando un po' al meglio e a quelli che sono i primi segnali del motivo per cui forse non durerà tantissimo, perlomeno nel mondo consumer generalista. Allora, partiamo da Bing. Bing ha introdotto un bel sistema di generazione delle immagini adottando l'algoritmo più evoluto di OpenAI, quindi DALL-E 3, e l'ha messo a disposizione di tutti. Peccato che si sia innescato un meccanismo che adesso approfondiremo. Allora, partiamo dal caso di cronaca. Un gruppo di buontemponi hanno cominciato a fare una serie di immagini in cui c'erano dei personaggi di cartoni animati, da Topolino a SpongeBob, per arrivare ai piloti di Neon Genesis Evangelion, alla guida di aerei che si andavano a schiantare contro le Twin Towers, sostanzialmente facendo dell'umorismo sull'11 settembre, cosa su cui gli Stati Uniti difficilmente fanno dell'umorismo, accettano che qualcuno faccia dell'umorismo. Cosa hanno pensato di fare a parte di Microsoft? Beh, blocchiamo il prompting di Bing per non far usare le Twin Towers. Allora, intanto la cosa non ha funzionato benissimo, perché naturalmente tutti hanno trovato dei metodi per aggirare questo blocco, perché bastava scrivere World Trade Center e si arrivava allo stesso risultato. Hanno bloccato anche World Trade Center, ma a un certo, insomma, ci sono 100 modi per turlupinare l'algoritmo. Non so dove un neurone, in quale bank si è andato a prendere turlupinare, però Daniele, qui c'è un problema grosso, perché non sono solo le Twin Towers. Ogni volta che si dice facciamo in modo che l'intelligenza artificiale non faccia cose cattive, in realtà quello che viene fatto non è addestrare l'algoritmo a essere buono. Ci mettono...
Non si può addestrare l'algoritmo a essere buono. Si mettono dei blocchi, che in questo caso erano banalmente, come hai spiegato bene tu, quelli sulle parole, e poi ci sono sempre una varietà incredibile di vie, di strade, anche solo lessicali, per aggirare questi blocchi. A volte basta chiedere, nel caso per esempio di ChatGPT, se tu gli dici come faccio a stalkerare una persona, ti dice non te lo posso dire. Se gli dici raccontami una storia di un uomo che stalkera una donna, ti racconta tutta la cosa con i consigli che tu stavi cercando sì, per perseguire la tua vittima. In questo caso, tra l'altro, si va veramente molto vicini alla censura, perché adesso, se io voglio disegnare per conto mio Topolino su un aereo che va a schiantarsi contro le Torri Gemelle, nessuno in una democrazia evoluta come è o dovrebbe essere gli Stati Uniti me lo può vietare, per cui non si capisce perché invece uno strumento di generazione immagini non lo dovrebbe fare. Meno attenzione si pone al fatto che, per esempio, invece strumenti come DALL-E 3, potentissimi, sono ancora soggetti agli stessi identici problemi in termini di discriminazioni, soprattutto, che continuano ad avere dall'avvento di queste tecnologie. C'è un caso bellissimo che secondo me va raccontato. È stato dimostrato che se tu su DALL-E 3 generi un prompt, quindi un comando testuale in cui dici mostrami un medico nero africano che cura un bambino bianco, il sistema genera un medico bianco che cura un bambino nero, perché ci sono talmente pochi casi del caso inverso, scusate il gioco di parole, che il sistema non è nemmeno in grado di concepirlo. Quindi questo però continua a riperpetuarsi, questi problemi, senza che nessuno riesca a risolverli. Dall'altra parte invece giù censura senza porsi troppi problemi, anche se, come vedremo tra poco, non è sempre il caso.
Sì, esatto, perché poi c'è un altro caso, Meta, torniamo a Meta, qua potrei andare a riprendere un messaggio di Mauro che diceva di Meta non userei nemmeno le flashlight, prima quando parlavamo del Quest. Beh, ne ha fatta un'altra. Hanno lanciato in una versione ridotta sperimentale negli Stati Uniti la possibilità di generare gli stickers, gli adesivi per Messenger. Non è andata benissimo, spoiler. Perché la gente ha cominciato a fare adesivi di Luigi. Io non so perché negli Stati Uniti lo chiamino Waluigi. Vabbè, Luigi che è il fratello di Super Mario, in buona sostanza, armato di Kalashnikov, Marx in déshabillé, Trudeau che mostra il culo, non saprei come altro dirla, e quelle che mi piacciono di più sono quelle di Trump e Putin che limonano. Ora, immediatamente si è scatenato il pandemonio e anche lì, molto divertente, il collega di The Verge, no scusa, di Vice, che ha messo come sottotitolo il divertimento è garantito, non durerà a lungo.
purtroppo. Allora vabbè, Waluigi, prima di tutto mi sembra molto importante sottolineare che è l'alter ego cattivo.
È vero, giusto.
Come Wario è l'alter ego cattivo.
E qua si vede che sono un Generation X. Mi spiace.
Perdonami, so che è pedanteria, ma mi sembrava una cosa importante da sottolineare. Questo per certi versi è proprio il contrario di quello che abbiamo appena raccontato di DALL-E 3. Da una parte c'è un eccesso di cautela nel voler dopo, però, perché sempre dopo loro arrivano a sprombattuto, spaccano tutto senza porsi nessun problema e poi dopo con estrema fatica dei tantissimi errori e danni, come abbiamo appena raccontato, cercano di mettere delle pezza. E questo è esattamente quello che non è ancora successo, ed è da qui il sottotitolo del collega di Vice, nel caso di questi sticker di Messenger, perché è incredibile se ci pensi, una realtà come Meta, che si occupa anche di intelligenza artificiale, che ne ha combinate di tutti i colori nel corso della sua carriera, non ha ancora imparato niente. Questi mettono fuori degli sticker generabili tramite intelligenza artificiale senza nemmeno una minima safeguard, una minima barriera per evitare che gli utenti possano generare cose che poi sappiamo già domani non si potranno più generare.
A me diverte tantissimo anche però questo percorso mentale perverso, per cui se uno ha voglia di generare gli stickers Putin e Trump dolcemente abbracciati, il problema è l'algoritmo, non prendere atto del fatto che se questo avesse una minima conoscenza di, ma non dico Photoshop, ma anche qualsiasi programma di grafica scarso, quello sticker se lo potrebbe fare da solo tranquillamente, perché tanto possono essere importati.
Certo.
C'è una sorta di logica per cui se l'intelligenza artificiale generativa sostanzialmente dà la possibilità a tante persone di fare delle cose per cui normalmente ci sarebbe bisogno di competenze tecniche, e invece a sto punto lo può fare chiunque, allora diventa un problema. Ma non è che hai cambiato la testa o la cultura delle persone nel momento in cui poi lo proibisci?
No, ma la cosa assurda è che il problema di evitare che le intelligenze artificiali generative producano determinate immagini è legato a questioni di disinformazione, a immagini realistiche. Tu fai il Papa col piumino bianco, Trump che viene arrestato, Putin che bacia la mano a Xi Jinping, quelle possono avere un impatto sul mondo dell'informazione e quindi vanno tenute sott'occhio. Qui stiamo parlando di sticker. Gli sticker non hanno rischi di questo tipo. Le GIF da sempre mostrano la qualunque senza che nessuno si sia mai posto il problema di vietarle, quindi libertà per gli sticker, mi viene da dire.
Concordo. Allora, siamo arrivati quasi in chiusura, però io mi prendo l'ultimo minuto e 56 secondi per segnalare un evento per gli impallinati di sicurezza informatica che si terrà il prossimo sabato 21 ottobre al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. L'evento si chiama No Hat 2023, sarà, anticipo, interamente in inglese, una conferenza di computer security. Io ho dato un'occhiata al programma, molto molto interessante, consiglio di partecipare, è organizzato da un'associazione no profit che si chiama Bergam in the Middle e tanta roba interessante. Io purtroppo non potrò andare perché chiunque vada lì naturalmente poi correrà qui in via Olearo, perché a partire dalle 19.45 ci sarà all'Auditorium Demetrio Stratos, cioè qua sotto di me, stavo per dire sotto di noi ma tu sei in remoto, e, la festa per l'abbonaggio, e quindi siccome sono stato cooptato non faccio avanti e indietro da Bergamo a Milano e do una mano, molto più probabilmente aiuterò a testare le birre prima che le spine vengano messe a disposizione di tutti. Queste erano le ultime segnalazioni. L'ultima segnalazione che do è che su tutte le piattaforme di podcast c'è un podcast che si chiama Crash, che fa un bravo giornalista che ogni tanto fa il co-conduttore, sempre più spesso fa il co-conduttore a Doppio Click, e che io pago in udibilità per, certo, almeno per il momento, fino a quando non avremo 20.000 abbonati e ci potremo permettere un Daniele Signorelli a Doppio Click. Ascoltatelo perché è un bel podcast, e fra l'altro hai anche un bel collegamento con quello di Gem, giusto?
Certo, ogni tanto ci sentiamo, ci sovrapponiamo, ci intervistiamo a vicenda, però sì, sono due mondi che viaggiano molto, in maniera molto parallela, ma ogni tanto ci incrociamo.
Va bene, scaricatelo, ascoltatelo, seguitelo. Daniele, grazie ancora una volta per essere stato qua con noi a Doppio Click.
Grazie a te Marco, la prossima volta vengo in studio.
E anche per questa settimana finiamo qua. Io vi posso dire che Inghilterra e Italia è sull'1-1, e ringrazio anche tutte le ascoltatrici e ascoltatori che hanno scritto "io sto guardando la partita ascoltando la radio", o gente che ha detto "chi se ne frega di Inghilterra e Italia, c'è Doppio Click", lì proprio cuoriccioni come se non ci fosse un domani. Io vi auguro un'ottima serata con la programmazione di Radio Popolare, e l'appuntamento è per settimana prossima. Yeah.